Come preannunciato, Grunbaum sviluppa cinque obiezioni, cinque considerazioni critiche a proposito della ricostruzione ermeneutica della psicanalisi operata da Habermas. Siamo a pagina 22 e vediamo che la prima considerazione è la seguente. Habermas, e aggiunge anche Klein, che è uno psicanalista che si muove nella stessa ottica, non presenta in modo corretto la più matura concezione freudiana di ciò che è scientifico, quando afferma, metto il singolare perché Klein lo trascuriamo un po', non si offenda, Habermas non presenta in modo corretto la più matura concezione freudiana di ciò che è scientifico, quando afferma che essa postulerebbe la riduzione alle leggi della fisica, con ciò facendo dipendere in modo parassitario lo statuto scientifico della teoria clinica di Freud dal modello energetico. Tale lettura è contraddetta da testi espliciti e risolutivi di Freud. Qui l'accusa non è nuova, l'abbiamo già considerata. Qui Habermas inchioda Freud ai suoi sogni riduzionisti di gioventù, immaginando che se si abbandona il riduzionismo, cioè la pretesa di ridurre la teoria della mente, delle emozioni, alla teoria neurofisiologica, allora bisogna anche abbandonare lo statuto scientifico, il progetto di una scienza dell'anima, di una psicoanalisi che abbia uno statuto scientifico. Niente di più falso. Possiamo essere antiriduzionisti, o meglio, abbandonare come irrealizzabile il sogno riduzionista e continuare a credere che una scienza dell'anima, un'analisi della psiche, per restare al significato etimologico di psicoanalisi, dovrebbe avere tutte le caratteristiche metodologiche delle scienze naturali. Sembra proprio questa la posizione di Freud, poiché Grunbaum esamina con molta attenzione l'opera omnia di Freud. Questo ormai lo sappiamo, che Grunbaum è un critico molto credibile della psicoanalisi perché ha letto Freud riga per riga, e questi testi molto espliciti mostrano, siamo a pagina 23, che ad eccezione dei primi anni della sua carriera psicanalitica, le concezioni di Freud di ciò che è scientifico hanno sempre avuto un carattere metodologico e non si sono basate sulla riducibilità alle leggi fisiche. Tu puoi avere una scienza dell'anima anche se non hai un progetto immediato e neanche lontano di ridurre la scienza dell'anima alla sottostante, per così dire, base cerebrale e neurofisiologica. Ciò che rende scientifica la tua impresa è il tuo modo di procedere, il tuo metodo, cioè il metodo scientifico. Non è il riduzionismo la cifra che caratterizza le scienze naturali, bensì l'uso di un determinato metodo scientifico, che poi i vari filosofi della scienza hanno concepito in vari modi. Grunbaum e Freud stesso sappiamo che erano vicini all'induttivismo. Va bene. La seconda considerazione è questa. Secondo Habermas, la dinamica della teoria psicoanalitica esibisce un genere di causazione non presente nella causalità naturale. E qui salta fuori un argomento piuttosto bizzarro, secondo il quale sì, anche nella mente lavorano e agiscono delle rapporti di causalità o di causazione, ma sono di natura completamente diversa da quelli che operano nelle scienze naturali, quelli investigati dalle scienze naturali. E perché? Perché, dice Habermas, l'autoriflessione psicoanalitica del paziente, a quanto pare, dissolve, supera o domina, e ho messo qui c'è tutto tra virgolette, perché dissolve, supera, domina, sono messi tra virgolette perché sono termini di Habermas, l'autoriflessione. Anche questo è, tra virgolette, psicoanalitica del paziente, a quanto pare dissolve, supera e domina la connessione che lega la nevrosi alla sua causa. Non facilissimo da comprendere, ma salta fuori l'idea che viene poi puntualizzato da Grunbaum, non esiste per la teoria psicanalitica, dice Grunbaum, un tale dissolvimento causale più di quanto esista nella teoria fisica. In questo caso l'obiezione di Grunbaum sembra riguardare il carattere assolutamente vago di questo dissolvimento causale. Che cos'è? In che senso la vita emotiva delle persone o dei pazienti nevrotici non è governata anche da cause? Per esempio, un abuso produce una rimozione, la rimozione produce una nevrosi, oppure una fantasia considerata insopportabile dalla coscienza del bambino viene seppellita dall'inconscio e produce una nevrosi. Cosa sono in fondo le relazioni causali? In un'ottica jungiana, che probabilmente Freud avrebbe apprezzato, perché anche in Jung si trovano i semi di quell'induttivismo che poi si svilupperà con Mill, con i bayesiani, beh, cos'è una connessione causale se non una regolarità fenomenica? Cioè la regolarità con cui i fenomeni si seguono l'un l'altro, o attraverso condizioni necessarie o attraverso condizioni sufficienti. Noi abbiamo fatto così nella ricostruzione di alcune tesi causali di Freud e non abbiamo visto, nelle dispense, intendo, nessuna differenza tra le regolarità fenomeniche invocate da un medico generale per spiegare le malattie fisiche, per esempio il bacillo di Koch, causa, condizione necessaria della tubercolosi, oppure le regolarità fenomeniche invocate da Freud, la rimozione, condizione necessaria della nevrosi. Questa dissoluzione dei rapporti causali tra la causa, la supposta causa della nevrosi, e la nevrosi stessa viene invocata da Habermas, il quale pensa che l'autoriflessione psicoanalitica del paziente dissolve questa relazione. Non conta cosa è accaduto e che nessi causali ci sono tra quello che è accaduto e quello che poi emerge nel corso dell'analisi, tra cui il possibile ricordo del fatto del trauma rimosso e quindi la guarigione in un'ottica freudiana, no. Perché l'autoriflessione del paziente, che immagino sia la riflessione del paziente su se stesso, sconvolge ogni altro nesso causale e diventa centrale per l'analisi. Insomma, si ha l'impressione che tutto quanto è rilevante al successo della terapia, se si può ancora parlare di successo della terapia, in un'ottica come quella ermeneutica che rifiuta sia la scienza naturale che la tecnologia, ma il successo della terapia, se si può usare questo termine, dipende da tutto da quello che accade nel lettino, sul lettino, nel dialogo tra paziente e psicanalista, come se non ci fosse un domani, ma neanche un ieri. E naturalmente è difficile fronteggiare questi tipi di critiche perché mentre Freud a tratti è difficile, però è preciso nella formulazione, la stessa cosa si può dire di Grunbaum, quando si leggono le opere degli ermeneuti ci si trova di fronte a una irresistibile vaghezza, irrefrenabile vaghezza, e il linguaggio di questi signori a tratti si avvicina a quello della poesia o delle più oscure farneticazioni metafisiche che ha un linguaggio comprensibile, ma questo Grunbaum è così gentile da non dirlo, forse lo pensa. La terza considerazione è questa. Come si vede in queste prime due considerazioni, Habermas viene fuorviato da una inesatta conoscenza della vera natura delle scienze naturali, che poi lo introduce, lo spinge a fare i paragoni con la scienza, con la psicoanalisi, che sono inadeguati, perché lo schema è sempre lo stesso. Le scienze naturali sono così e così, invece la psicanalisi è colà e colà, ma non sono così e così le scienze naturali. Vediamo il terzo punto. Anche in questo punto emerge una di queste, diciamo, caratteristiche inventate delle scienze naturali che guidano poi, spingono poi Habermas a trovare delle differenze. con la psicoanalisi. Dice Grumbo: importanti leggi della teoria elettromagnetica e di altre branche della fisica contraddicono la tesi di Habermas, secondo cui nelle scienze naturali le spiegazioni basate su leggi presuppongono che queste siano leggi, che queste leggi siano astoriche, indipendenti dal contesto, dove indipendenti dal contesto è tra virgolette. Sinceramente devo dire che questo pensiero diciamo non è esattamente comprensibile, qui bisognerebbe andare ai Foundation e studiarli a fondo, perché lì viene trattato con dovizia di particolari. Diciamo che possiamo tuttavia dire che secondo Grunbaum, Habermas attribuisce alle leggi usate nelle scienze naturali, per esempio nella teoria elettromagnetica, eccetera, un carattere astorico. È come se le leggi di natura funzionassero alla stessa maniera in qualunque contesto specifico. I motivi per cui Grunbaum ritiene che non sia così sono piuttosto tecnici, piuttosto complessi, ma resta il punto che Grunbaum ritiene che Habermas si sbagli nell'attribuire a tutte le leggi di natura un carattere storico indipendente dal contesto. Se andate sui Foundation trovate gli esempi tratti dalle leggi della teoria elettromagnetica e di qualche altra branca della fisica dove si dimostra che la storia e il contesto sono molto importanti anche nelle scienze naturali. Sulla base di questa tesi mal fondata, Habermas asserisce che vi è un contrasto fondamentale tra le spiegazioni facenti uso di leggi proprie delle scienze naturali e quelle che utilizzano generalizzazioni psicoanalitiche applicate piuttosto alla storia di individui in una narrazione personalizzata. Ecco qua il punto. Le generalizzazioni psicoanalitiche, cioè asserti di carattere generale sulle nevrosi, sul linguaggio, sui sogni, esistono in psicoanalisi e Habermas ha la bontà di ammetterlo, ma queste generalizzazioni sono diverse da quelle della fisica e delle scienze naturali, perché si applicano alle storie di individui e a una narrazione personalizzata. Beh, è evidente che, come dire, un atomo non ti farà mai una narrazione personalizzata di quando si è scisso, se è un atomo o d'uranio. E quindi l'elemento della narrazione manca davvero nelle scienze naturali. Ma il fatto che nelle scienze dell'anima la narrazione del paziente sia una fonte di dati sui suoi traumi, sui suoi disturbi, in fondo il paziente va lì dallo psicanalista e gli dice: io soffro, non sto bene, soffro per questo e per quest'altro motivo, sono idrofobo, tossisco, ho attacchi di panico, un'ulcera spaventosa, di notte mi sveglio con un fracco di incubi. Beh, questa sarà pure una narrazione, ma è una narrazione di fatti. È più difficile capire se i fatti che il paziente ricorda, per così dire, durante l'analisi siano contaminati oppure no. Ma supponendo che non lo siano, o non lo siano sempre, si può, in linea di principio, stabilire una connessione causale tra i fatti di cui il paziente parla con lo psicoanalista, supponendo che questi fatti siano accaduti, e i sintomi, i disturbi nevrotici del paziente. È difficile comprendere perché le generalizzazioni psicoanalitiche avrebbero un carattere completamente diverso. Perché? Perché è il paziente che ti racconta cosa è accaduto, ma qualcosa del genere accade anche nelle scienze naturali. Qui non lo dice Grunbaum, ma lo dice il nostro insegnante. Credo che il povero Grunbaum sarebbe d'accordo, ma anche gli scienziati naturali si fidano delle testimonianze dei loro colleghi, non ripetono tutti gli esperimenti. La testimonianza dei colleghi che hanno fatto esperimenti molto costosi, per esempio all'MIT di Boston, e raccontano com'è andato l'esperimento. Certo, l'esperimento non riguarda la loro infanzia, riguarda il comportamento di certe particelle, però i fisici delle altre parti del mondo tendono a fidarsi. Quindi anche nelle scienze naturali c'è l'elemento della testimonianza. Dunque, Spetta semmai ad Habermas, insinuerebbe Grunbaum, dimostrare che c'è una differenza essenziale tra le leggi proprie delle scienze naturali e le generalizzazioni psicoanalitiche. Siamo così arrivati, impiegando un po' più tempo di quanto pensassi, a esaminare le prime tre importanti critiche e obiezioni di Grunbaum ad Habermas. Per le altre bisogna rinviare l'analisi alla prossima puntata.